Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Sono Carlo Reglia insieme a Francesca Valdinoci con voi fino alle 10. E ritorno al nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, la nostra rubrica che si dedica, sto per infilarmi nel solito bimestrale, semestrale,
sempre a proposito del fatto che invece noi l'italiano lo sappiamo,
esatto,
parlare bene
così, insomma due volte al mese, bimensile. La nostra rubrica sui visti e sull'immigrazione australiana, tra parentesi, se avete delle domande scriveteci a italian@sbs.com.au oppure su facebook.com/sbsitalian. E a guidarci in questo mondo periglioso l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Partiamo invece con te da un fatto di cronaca che ovviamente sta allarmando tutta l'Australia, ovvero l'arresto di Joshua Dale Brown, un 26enne di Point Cook incriminato con oltre 70 capi di accusa di molestie sessuali verso 8 bambini in diversi centri per l'infanzia di Melbourne. Un caso che ha fatto appunto dirigere l'attenzione verso gli asili, con esperti che hanno dichiarato ad esempio ad ABC che migliaia di studenti stanno ricevendo qualifiche accelerate per lavorare nei centri di assistenza all'infanzia e che questo appunto compromette gli standard di sicurezza. Al centro delle accuse il fatto che alcuni di questi corsi vengano utilizzati come percorsi per l'ottenimento del visto, quindi per altri sono privi di sostanza, altri ancora sono completamente falsi.
Emanuela, noi oggi vogliamo analizzare con te come funziona allora questo percorso per capire effettivamente come funziona. Innanzitutto, come primissima cosa, chiariamo se è vero che chi lavora in questo settore o chi vorrà lavorare nel settore della prima infanzia abbia un percorso privilegiato per ottenere il visto, vero o falso?
No, non è mai stato un percorso privilegiato. Diciamo che tanti anni fa studiare come assistente all'infanzia era relativamente economico e soprattutto uno sbocco per le donne per ottenere in futuro la residenza permanente, un po' come lo stesso percorso del manager di ristorante. E perché dico per le donne? Perché sulle famose liste di occupazioni per i visti, occupazioni che richiedessero soltanto un diploma invece della laurea molto costosa all'università, erano appunto quello per child care e restaurant manager. Tutti gli altri corsi inferiori a un livello di laurea erano per occupazioni tipicamente maschili come quelle nell'edilizia. Quindi in realtà era una scelta a volte un po' forzata. A un certo punto sono cambiate alcune cose nella politica del governo, e cioè innanzitutto un titolo di studio non era più sufficiente per farsi sponsorizzare e quindi bisognava anche dimostrare 2 anni di esperienza lavorativa. Questo è stato il famoso e traumatico passaggio dal vecchio visto 457 al visto 482. Dopodiché, dato che l'occupazione sulla lista era Child Care Center Manager, era molto difficile non solo trovare lavoro in quel settore appena usciti dal diploma con quel tipo di ruolo manageriale, ma anche farsi sponsorizzare nel ruolo di manager. Quindi rimaneva l'alternativa di farsi sponsorizzare invece in zona regionale come Child Care Group Leader, un ruolo inferiore a quello di manager che era incluso nella lista delle occupazioni regionali. Quindi tutto bene fino a quando il 16 novembre del 2019 è cambiato anche il visto regionale ed è diventato obbligatorio sia un riconoscimento professionale, quindi la procedura del cosiddetto skill assessment, ma anche dover dimostrare 3 anni di esperienza lavorativa post qualifica full time, il che diventava impossibile perché alla fine del diploma non c'erano a disposizione 3 anni da utilizzare su un eventuale visto per completare l'esperienza lavorativa, a meno che non si fosse molto fortunati. Inoltre, nello stesso periodo, la procedura di skill assessment è passata dall'ente che faceva il riconoscimento delle qualifiche per i mestieri a un ente più specifico nel settore child care e quindi con requisiti più esigenti. Quindi, nonostante tutti questi ostacoli che si sono presentati durante gli anni, personalmente comunque ho visto che le persone che si iscrivevano ai corsi nel settore continuavano a proliferare per qualche oscuro motivo o semplicemente perché era il trend del momento. Infatti, se andiamo a vedere le statistiche su quante persone hanno ottenuto la residenza permanente utilizzando l'occupazione sia come Child Care Group Leader o Child Care Center Manager, andiamo a vedere che sono pochissimi. Negli ultimi 10 anni, togliendo gli anni del Covid, abbiamo una media di circa 200 residenze permanenti all'anno date con visti di sponsorizzazione, che poi erano gli unici visti che queste due occupazioni hanno fatto. Questi sono numeri piccolissimi rispetto ad esempio alle migliaia di chef oppure di infermieri. Poi se addirittura andiamo a vedere i numeri degli italiani, e ne ho visti tanti di italiani che si sono iscritti a questi corsi, quanti hanno ricevuto la residenza permanente negli ultimi 10 anni in queste due occupazioni, abbiamo un picco, se lo vogliamo chiamare picco, di 24 persone nel 2018-19, dopodiché negli altri anni sono stati meno di 10 o addirittura meno di 5 persone ogni anno.
Quindi niente, quindi, praticamente.
Niente, quindi probabilmente molti sono rimasti delusi dal risultato finale o avranno dovuto trovare un altro percorso. Comunque sembra che non ci siano più molti interessati ad iscriversi a questi corsi, avranno capito insomma che non funziona. Adesso vedremo se con l'inserimento dell'occupazione child care worker sulla nuova lista di occupazioni dal 7 dicembre ci sarà un'inversione di tendenza. Questa nuova occupazione include anche la vecchia occupazione di group leader, però sulla lista per le sponsorizzazioni hanno tolto quella di child care center manager, che rimane comunque disponibile per i visti appunti e per il visto post studio. Quindi adesso attenzione, che ad azzeccare esattamente l'occupazione, perché anche se sembrano tutte uguali, ognuna corrisponde a una lista diversa, è un visto diverso, c'è un po' di confusione.
Ma Emanuela, scusami, proprio, visto che è molto confuso, per chiarire, quindi sostanzialmente queste critiche che abbiamo espresso prima, riferite da questi articoli, per esempio alla ABC, sono riferite verso questo child care worker, quindi questo nuovo approccio che mette insieme un po' tutto e che potrebbe, secondo queste ipotesi, causare diciamo la venuta in Australia di personale che effettivamente non è qualificato, è così?
Probabilmente sì, perché a differenza delle occupazioni passate, child care worker praticamente innanzitutto non è un ruolo manageriale, quindi è molto più utilizzabile a livello di trovare lavoro, e secondo non c'è necessità per forza di andare in una zona regionale, quindi con dei requisiti molto più esigenti rispetto ai visti che si fanno nelle zone metropolitane, che poi teoricamente dovrebbe essere il contrario se uno vuole incentivare le persone ad andare in zona regionale, però purtroppo la legge al momento è così.
E certificati, diciamo, scusami, certificati di istruzione, sì, per ottenere poi la qualifica di child care worker, che sono sicuramente più economici delle posizioni più manageriali che hai menzionato prima, quindi sono abbastanza attraenti per molti.
Beh, allora diciamo che child care worker ufficialmente per un visto 482 richiede un certificato 3 con 2 anni, inclusi 2 anni di tirocinio, oppure un certificato 4, e considerando il visto 482 comunque un anno di esperienza lavorativa è richiesta. A questo punto, proprio per come sono strutturate queste, diciamo, le scuole e la lunghezza del visto, io penso che comunque alla fine bisogna prendere un diploma lo stesso, perché non si fa in tempo con un anno magari di visto studio a fare 2 anni di tirocinio o un altro anno di esperienza lavorativa dopo, perché il child care worker non dà diritto a un diciamo l'occupazione di per sé a un visto post studio. Quindi alla fine io penso che tutti comunque dovranno fare un diploma e per avere almeno 2 anni di visto, che gli permette poi di lavorare o durante gli studi oppure di avere un visto post studio dopo, utilizzando l'occupazione child care center manager soltanto per avere, diciamo, il visto post studio.
Diciamo che comunque al momento il sistema sta vivendo una mancanza cronica di personale. Diciamo che l'Australia ha bisogno di 21.000 educatori, tra l'altro un lavoratore del settore su 4 pensa di cambiare carriera, dunque è chiaro che ci sia urgente bisogno di personale e che il governo stia guardando appunto alla manodopera straniera. Cosa viene richiesto dal punto di vista burocratico? A chi fa domanda per questa professione? Un po' ce l'hai spiegato prima, ma ci vuoi dare, diciamo, i punti principali?
Allora, per curiosità mi sono andata a guardare che cosa offre il mercato e devo dire che le richieste di lavoro sono tantissime e le qualifiche che vengono richieste vanno dal certificato 3 al diploma. Premetto appunto che queste richieste sono prettamente richieste dai datori di lavoro e non hanno nulla a che vedere con i visti, perché appunto per i visti è stato sempre necessario avere almeno un diploma prima ed erano quindi quelli i corsi frequentati dagli studenti internazionali, quindi il fatto che si accontentino anche di un certificato 3 magari ci dice che forse il calo di professionalità delle scuole non riguarda solo quelle che generano visti. Adesso col fatto appunto che l'occupazione di childcare worker è tornata sulla lista per le sponsorizzazioni, come dicevo prima, teoricamente un certificato 3 sarebbe anche sufficiente, però appunto per una questione di esperienze lavorative richieste per il visto oppure un minimo di tirocinio incluso nel corso va a finire che tutti dovranno comunque fare il diploma. Tra l'altro voglio anche aggiungere che mentre guardavo gli annunci ho notato che la maggior parte degli stipendi proposti è al di sotto del minimo richiesto per le sponsorizzazioni, cioè lo stipendio proposto variava tra i 60.000 e poco più di 70.000. Ora il minimo per i visti è circa 76.000, quindi molto probabilmente ci saranno anche difficoltà nell'essere sponsorizzati, soprattutto se ci sono già altri australiani che stanno lavorando nello stesso posto e che prendono di meno. Quindi non so se questa è stata una strategia del governo, quella di rimettere l'occupazione sulla lista di modo che tutti gli stipendi di conseguenza si alzino. E se alla fine un datore di lavoro vuole sponsorizzare qualche straniero, dovrà offrire uno stipendio più alto anche agli australiani, che magari saranno anche più incentivati a continuare a fare quel lavoro.
Noi siamo in collegamento in diretta con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, stiamo parlando del percorso per entrare a far parte di chi lavora, percorso di immigrazione naturalmente, nei child care, nell'assistenza alla prima infanzia. Questo a seguito delle polemiche, delle preoccupazioni causate dall'arresto di un 26enne accusato di oltre 70 capi di accuse di molestie sessuali proprio in diversi asili a Melbourne, e appunto le accuse verso il sistema, appunto abbiamo affrontato quella che riguarda il fatto che proprio per questa fretta da parte del governo di avere più lavoratori si possono creare delle corsie preferenziali ma anche con controlli un pochettino più lassi per chi fa domanda. Il dito viene anche puntato sulla formazione. Sappiamo che nel recente passato molte scuole sono state prese di mira dal governo proprio per il mancato rispetto di standard minimi. Emanuela, è ancora un problema?
Ma diciamo che negli ultimi anni c'è stata una crescita enorme di scuole di vario tipo che andavano a soddisfare una richiesta di corsi da parte di studenti interessati a intraprendere un certo percorso di migrazione perché in quel momento era favorevole o facilitato, e questo è successo non solo nel settore childcare ma anche in tanti altri settori come quello della ristorazione oppure del marketing e altri ancora. Come i numeri dei visti richiesti per queste occupazioni salivano in modo spropositato, il governo metteva qualche paletto e di conseguenza tutti si adeguavano a qualche altro percorso e nascevano nuove scuole. Quindi non credo che facendo un percorso di immigrazione più difficile per un'occupazione in particolare porti a migliori risultati in quel settore specifico. Ormai abbiamo capito che nel campo dell'infanzia mancano molti lavoratori da anni e quindi la cosa probabilmente più giusta è di incentivare questo percorso, però aumentando gli standard dell'istruzione e soprattutto controllando e monitorando le scuole. Allora così rimarranno in piedi solo le scuole di qualità.
Ecco, un problema che sicuramente abbiamo affrontato anche Emanuela rispetto ad altri campi, però concludiamo sempre a proposito di numeri che calano da una curiosità che però potrebbe far capire un po' come stanno cambiando le cose nel mondo dell'immigrazione. Parliamo della tua professione, ovvero quella dell'agente di immigrazione. Perché? Perché sono usciti i dati del MARA, il Migration Agents Registration Authority, che ci dicono come i numeri di iscritti sia in calo. Che succede? C'è definito l'entusiasmo di pochi anni fa? Quali sono le cause secondo te?
Io penso che l'entusiasmo sia finito parecchio tempo fa. Una volta richiedere un visto era molto più semplice, soprattutto c'era il contatto diretto con il Dipartimento di Immigrazione, praticamente potevamo telefonare all'impiegato specifico che faceva quel visto del nostro cliente. Tutto è cambiato da quando Peter Dutton è diventato ministro dell'immigrazione. A quel punto abbiamo visto una totale chiusura dei canali di comunicazione, soprattutto non solo le restrizioni legislative, ma in generale le richieste del Dipartimento di Immigrazione sono cominciate a diventare insostenibili. Poi Peter Dutton non è più stato il ministro dell'immigrazione, ma la situazione è rimasta esattamente la stessa, anche con il governo di opposizione che poi è andato in carica. E il MARA ci dice che a gennaio 2024 c'erano circa 5.000 agenti di immigrazione, che tra l'altro poi fanno soltanto l'11% dei visti che vengono richiesti, quindi una piccola parte, e poi ci sono anche gli avvocati di immigrazione che però non sono registrati al MARA ma hanno il loro ordine professionale, sono circa un 30% in più. Tra l'altro, di questi 5.000 agenti si vede che il 43% dei registrati ha più di 10 anni di esperienza lavorativa, mentre negli anni passati mi ricordo benissimo che la percentuale era circa il 20-25%, mentre la maggior parte erano tutti agenti nuovi. Questo significa che quelli che sono nella professione già da qualche anno ormai continuano a lavorare probabilmente fino alla pensione, mentre i nuovi scarseggiano. E infatti quelli con meno di un anno di esperienza lavorativa sono appena il 7%, che poi sono quelli appena usciti dal corso. Tra l'altro, quest'anno i corsi per agenti di immigrazione saranno in revisione e l'anno prossimo dovrebbero partire i nuovi corsi. E il MARA ci dice che soprattutto dopo il Covid il numero di registrazioni è calato parecchio, ed è poi da lì che il MARA prende la maggior parte dei suoi introiti. Già nel 2020-21 gli avvocati non sono stati più obbligati a registrarsi, quindi non hanno pagato la tassa annuale, però in quell'anno il MARA aveva ancora un bilancio netto di circa 3 milioni di dollari. Poi con la pandemia diversi agenti di immigrazione hanno smesso di lavorare, chi temporaneamente, chi in modo permanente, e quindi nei due anni successivi, complice anche l'aumento dei costi, il MARA è andato sotto di circa 4 milioni di dollari. Vediamo da quest'anno, dal prossimo, anche a seconda di come verranno revisionati i corsi universitari, che ormai sono molto costosi, se ci saranno nuovi studenti di immigrazione oppure no.
E anche qua segno di tempi che stanno cambiando. Emanuela Canini, grazie per queste delucidazioni. Noi ci diamo appuntamento fra un paio di settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.